Buonasera, buonasera a tutti da Costantino.
Buonasera camerati da Nervo.
E ovviamente sempre da Bruxelles, la nostra capitale. Lo volete o no? Sì, siamo la vostra capitale.
Il vostro incubo.
Noi comandiamo qui. Che cosa volete? Far cadere tutto? Provateci. È Nervo?
Cosa vogliono? Io non dico più nulla.
Vogliono far cadere l'Europa?
Ma quando pare.
Poi aspettiamo. Povera Europa. Si aspetta da noi. Alla fine dobbiamo cambiare continente. Comunque, un po' di ottimismo, anche se la trasmissione non sarà ottimista.
Ci fai paura, eh?
No. Il fatto è che siamo sempre qui, alla capitale burocratica dell'Europa, io e Nervo, Nervo e io, tutti e due insieme, entrare nei vostri sogni. Ridi.
No, perché quando hai detto io e Nervo, Nervo io, avevo in mente Totò e Peppino.
Oh!
Non so perché.
Il mitico Totò.
Quando erano a Milano.
Questa trasmissione, questa puntata, anche se dobbiamo dire anche le nostre qua, qualche novità, non così novità, però c'è sempre qualcosa in questa città, e parleremo, grazie a Nervo, che ha vissuto qua a Bruxelles, dell'immigrazione italiana a Bruxelles, in Belgio in generale, dagli anni 50 in poi.
Esatto.
E li confrontiamo con il nostro modo di come se la passano gli immigrati, che a me piace chiamare ormai invasori,
ecco,
di bravo. Oggi, perché Nervo, no, sei nato qua, no, sei nato in Italia, ma
esatto.
Sei cresciuto qua,
sì.
Quindi i suoi genitori,
sono
anche altri
qua.
Parenti che conosce qua, anche altra gente, sono venuti qua negli anni 50 e 60 dal sud Italia,
esatto.
Che era già povera.
Specie del dopoguerra.
Ecco, bravo.
Che già era povera prima della guerra. Dopo la guerra era il deserto.
Che sono venuti qua a fare il loro futuro, insomma.
Sì, con la speranza di
poter vivere.
Di poter vivere.
Comunque ne parleremo fra poco, ci spiegherai anche tu. E sentiremo, ascolteremo anche una interessatissima
intervista,
una chiacchierata fra te, i tuoi.
Ecco, la
genitori.
Signora Silvana.
Ecco.
E il signor Alfonso
che hanno da dire la loro.
Sì, hanno dato un po' la loro visione.
Originale testimonianza, perché
sì,
hanno vissuto
sì.
Questi
ecco,
tempi.
Esatto.
E dopo siamo qua, ovviamente, a dire la nostra. L'Europa prosegue il suo cammino verso, diciamo, l'inferno, anche se certe volte Nervo forse l'inferno è meglio del paradiso.
Ah, è meglio essere liberi in inferno che schiavi in paradiso, come si dice.
Anche, dicono anche in Grecia dei vecchi, se vanno tutti a paradiso ci sarà un casino, quindi
forse poi a quanto pare in paradiso
si annoia,
la gente si annoia.
Annoia perché? Vetato uno, vetato l'altro.
Non puoi fare niente, non puoi ridere, non puoi parlare, non puoi mangiare.
Meglio l'inferno, Però questo inferno che va all'Europa sicuramente non è l'inferno che noi immaginiamo, perché ogni giorno, almeno qui, anche dal Parlamento, ascoltiamo le loro bellezze,
le loro chiacchiere,
le chiacchiere, chiacchiere e nient'altro. RPN Bruxelles, ogni martedì alle 6.
Good evening, boys and ghouls. Welcome to our party.
Alla fine i soldi, dicono, diceva la mia mamma, non porta la felicità. Io non penso mai.
Contribuisce.
Tu, io ti ho visto adesso che sei arrivato stanchissimo, dopo quasi 9 ore di lavoro.
Esatto.
Girare di qui, di là, lavoro.
Tutto un giramento.
Giuramento. Tu adesso, se tornavi in una casa, con la sauna, con la piscina, cioè di qua, di là, o avere un conto pieno, saresti così stanchissimo? Cioè, ti riposeresti meglio? Forse.
Bella domanda. Cioè, secondo me sarei più calmo. Secondo me, perché.
Cioè, i soldi allora portano o non portano la felicità?
No, però calmi.
Perché tu sai, per esempio, che arriva il weekend, hai la possibilità di spendere un euro così,
ecco,
e andare a fare quello che vuoi, giusto?
Di portare la signora a spasso, andare al ristorante,
anche se lo puoi fare anche con meno soldi, però io voglio arrivare al punto che con i soldi hai la salute, perché la salute è la felicità, perché se non hai soldi adesso non puoi avere la salute,
non puoi avere, esatto, è vero, non puoi con i soldi oggi come oggi, con
come
i soldi
oggi.
E acquisti tutto,
cioè, dalla situazione salute, statale, tu cosa aspetti di fare, chiamo ferro come diciamo in Grecia, un'operazione seria? No. Sei morto. Oh, bravo. Quindi i soldi salvano, in maggior dei casi ovviamente, non tutto, o portano un po' di felicità, anche se uno per esempio ha il cancro, che deve fare chemioterapia di qua, che sa che deve morire, però che sa
costa
che per il prossimo anno almeno vivrà come un uomo normale, gli dà un po' di coraggio, diciamo così,
sì.
Eh?
Sì, è vero.
Quindi alla fine i soldi, è per quello che succede tutto,
è quello che fa girare il mondo,
sì. gira
purtroppo,
gira la palla.
Sì.
Ascoltiamo una canzone degli anni 80, New Wave Group, Wipers, e siamo sempre qui su RBN Bruxelles. neanche la musica è la stessa come una volta. Nervo,
sei troppo nostalgico, caro.
Eh sì, non è giusto, ma cioè non è giusto vivere così, ma siamo rimasti
nostalgia canali.
Sì. E niente, prima di entrare insomma nel nostro tema, un po' di chiacchiere. Sono stato l'altro giorno a vedere il famoso Molenbeek.
Ma il buon Molenbeek.
Il buon Molenbeek.
No,
non Molenbeek, quello che tutti. Bravo, bravo. E sai cosa mi ha impressionato, Nervo? Che praticamente sono andato a vedere il calcio. Gioca nella Serie D, sperduto. E bianchi. Tantissimi bianchi che non ho visto in Belgio.
Ma esistono ancora?
Esistono a Bruxelles bianchi.
Hai fatto foto?
Certo che ho fatto.
Cioè, vogliamo prove.
No, no, erano bianchi. Tantissimi giovani, qualche nero ogni tanto, arabi quasi niente, cioè non vanno a vedere forse la partita, quindi vanno quelli vecchi e i figli di loro, forse i nipoti, che ci tengono ancora questa squadra, sì. Che come mi spiegavano è la squadra storica di Bruxelles. Ora possiamo trovare anche uno dei protagonisti, come abbiamo promesso, per fare una dedica. Però a me è piaciuto, è stato un po' troppo nostalgico.
Old school.
Old school, anche lo stadio, vecchio stadio degli anni 80, no, veramente interessante.
Ma perché il Molenbeek è una la seconda squadra di Bruxelles e praticamente non vincono mai niente.
La prima sarebbe l'Union.
No, c'è prima l'Anderlecht.
No, l'Anderlecht però non è di Bruxelles come città.
Cioè il quartiere
il
Anderlecht,
Anderlecht, sì,
è Bruxelles. Molenbeek è un quartiere di Bruxelles.
Ah, però sarebbe più centro. Quello mi spiegavano loro.
Sì, è proprio sono i quartieri popolari Molenbeek.
Bravo,
la
esatto.
Base era un
e uno di loro, un vecchietto mi ha spiegato, che parlava poi perfettamente inglese, mi ha spiegato che quando portavano lì negli anni 80 tantissimi africani e soprattutto arabi dal Nord Africa, li portavano la notte. E improvvisamente la mattina, se sbagliavamo, era pieno di arabi. Cioè per me è stato un progetto di distruggere questo
esatto.
Quartiere che adesso è diventato un quartiere che è tristemente noto
sì, è vero.
Per il gli hanno arrestato i terroristi
eccetera.
E ovviamente ci sono delle vie, tu le sai meglio, che non puoi neanche avvicinare.
Ma e neanche la polizia. Cioè.
Neanche la polizia. Sì, lo stadio si trova vicino, più esterno, diciamo. Dal
sì, diciamo che sì. Il bel Molenbeek.
Bel Molenbeek, sì, da quello che ho visto anch'io.
Poi dall'altro lato della frontiera entri.
Cioè, fai due passi.
Riserva.
Questa è la
riserva naturale
di questo paese, di questa città. Nervo veramente, dalla mia esperienza. Tu fai 10 metri e ti trovi in un altro continente.
È vero, giri l'angolo e ti senti perso.
E poi ho visto, cioè ho visto non là, ripeto, lì è stata una oasis di bianchi, e ci sono delle vie dove ci sono i musulmani, quelli pesantissimi, quelli con
sì, tutti in infatti terra, un po' più giù inizia
sì.
Già diciamo a
diventare pericoloso
più, ecco.
Però mi è impressionato veramente, questo mi è piaciuto, che sono fieri della loro squadra, ormai una piccola squadra, però vanno fieri per questa squadra e tifano per questa squadra, è quello che mi è piaciuto.
Sono gli ultimi rimasti,
se vanno via anche loro, sì,
del vecchio Bruxelles,
del
diciamo.
Vecchio Bruxelles, sì.
Anche Anderlecht, che è una squadra diciamo dai conosciuta a
sì,
livello europeo,
ovviamente.
Però Anderlecht diciamo che visto l'immigrazione che è anche molto importante a Anderlecht, e poi lì il belga diventa di più in più raro anche Anderlecht
sì, è vero, questo è vero sì.
Diciamo che Molenbeek c'ha la particolarità che sono rimasti quei pochi veri belghi dell'epoca e che ci tengono al loro quartiere, alla loro squadra, ai loro colori.
Ma diciamo, vedevi bambini, vecchi, tante donne, signore con il loro marito con la maglietta di Molenbeek, poi i colori sono bianco, nero, rosso, da, ispirano anche un po'. A me è piaciuto, è stato anche un divertimento tra gente semplice, anche però dal nostro modo di ultra, un bel nucleo di ultra.
So casual.
Molto vivace, sì, molti casual e abbastanza vivace.
Dreams will be torn down.
eccoci qua di nuovo, Radio Bandiera Nella Bruxelles. Adesso ascolteremo questa piccola chiacchiera, intervista, chiamatela come volete. Nervo?
Sì, diciamo una chiacchierata per un po' con i miei genitori, per portarci un po' indietro nel tempo, e hanno portato la loro testimonianza di come hanno vissuto questo grande passo, partire dal meridione, dall'Italia,
come loro migliaia,
migliaia di italiani che partivano verso terre sconosciute, mentalità praticamente non sapevano nulla.
Vedi i film, Nervo, che c'erano i bianco e nero, forse facevano ridere per far divertire un po'. Forse alleggerire molto bene la situazione,
sì.
Però erano vere,
nel dramma c'era questa come dire, c'era questa comicità,
questo ignoto che c'era,
sì,
davanti a loro,
perché è importante, questo è tipico mediterraneo di prendere le cose,
siamo molto diversi da qui, questa è la verità,
esatto. E niente, allora praticamente, prima di tutto vorrei scusarmi con la qualità dell'audio, perché siccome l'abbiamo buttata lì l'intervista.
La tecnologia,
l'emozione,
sì, qua non è che siamo espertissimi.
E allora niente, praticamente una chiacchierata che ha durato 20 minuti, e diciamo, ho chiesto come loro hanno vissuto quei momenti, come la loro esperienza personale, e niente, poi come dire, loro sono qua dagli anni 70,
proprio gli anni duri, diciamo,
che sì, prima da quello che loro erano a cavallo tra gli anni, diciamo, gli anni belli, perché gli anni 70,
allora ascoltiamo però e torniamo qua per chiacchierare.
Buongiorno a tutti, eccoci qua di nuovo con Radio Bandiera Nera Bruxelles. Il tema di questa trasmissione è l'immigrazione italiana qui in Belgio. Allora, siamo in compagnia di signora Silvana e del vostro marito Alfonso, che, come mi avete spiegato fuori onda, siete venuti in Belgio negli anni 70, e quindi noi siamo curiosi di sapere come è andata la vostra avventura qui in Belgio in quegli anni. A chi la parola? Alfonso, Silvana, chi ci può spiegare?
Silvana.
Onore alle donne. Allora, signor Silvana, buongiorno, grazie di nuovo.
Buongiorno a lei.
Ecco, allora, ci può spiegare un po' ai nostri, ecco, come, siamo curiosi di sapere com'è andata la vostra avventura. Mi ha detto che lei veniva dal sud Italia.
Infatti, veniva dalla Calabria, sì.
Ecco, venivate dalla Calabria, quindi è venuta qua
negli anni 70, ero ancora una ragazzina, e venne qui per un po'. Abbiamo fatto un viaggio con mia sorella,
e
in treno siamo arrivati con una valigia, siamo sbarcati alla stazione del Midi, che lì restai un po'
perplessa
perché eravamo in piena estate. Siamo arrivati qui, guardavamo attorno, era tutto grigio, pioveva, freddo, poi guardavo fuori le case, mi facevano un po' effetto che era si dava anche sulle case, per me erano un po' scure, un po'.
Quindi il primo impatto era malinconico.
Malinconico,
ecco,
sì.
Ecco.
Che ci giocava.
Ecco.
E fortunatamente poi
mi siete adattati, diciamo.
Sì, perché subito siamo andati dalla famiglia.
Ah, quindi avevate famiglia qui, non è
sì,
che...
Sì, avevamo un zio, tutti dei cugini, sicché subito noi ci siamo
ambientati
abbiamo avuto qualcosa di incoraggiarli, a incoraggiarci.
Ho capito, quindi c'era uno stimolo.
Sì, c'era.
Al di là dell'avventura c'era questo stimolo di... E quanti anni avevate, mi ha detto? Quando eravate qui?
Io avevo finito le scuole, sì, avevo 14 anni.
Quindi a 14 anni lei ha preso il treno Calabria-Bruxelles con una valigia in mano. Siete...
Io con la mia sorella, poi c'era anche mio fratello qui che era dallo zio, e sicché ci siamo...
Capito.
Sì.
Ecco, quindi lei una volta arrivata qui, suppongo che siete venuti qua per lavoro. Cioè, non per fare una vacanza,
assolutamente no, perché vacanza non assolutamente, subito si cercava di poter lavorare, che cosa fu fatta perché il lavoro non mancava in quei tempi. Poi già i ragazzi non iniziano più a 23 anni come fanno qua ora, andare a scuola, ecco. Già potevano iniziare a 14 anni con le scuole che avevano finito le scuole.
Avevate un permesso di soggiorno, una carta d'identità, come funzionava?
Diciamo che quando ricordo io feci una carta d'identità per 6 mesi, se poi avevo il lavoro potevo avere la carta d'identità definitiva.
Ho capito.
Che veniva rinnovato ogni anno.
E se non aveva lavoro?
Se non avevo lavoro
nei 6 mesi
ci rimpatriavano,
quindi se non proprio
6 mesi. Sì,
ho capito. E lei come ha vissuto il primo impatto, i vostri rapporti con la popolazione con la popolazione locale, il belga, come persona, come l'ha vista? E soprattutto qual è, noi italiani come eravamo percepiti qua in Belgio?
Diciamo che non sentivo proprio nessuno, non sentivo differenza, perché avevamo molte cose in comune. Solo era la lingua per me che era difficile, che lì non potevo esprimermi, non sapevo ancora parlare, ma l'impatto è stato un po'... Bisognava mettermi nel circuito del lavoro per sentirmi più adagio, e cosa che si fece subito. Sì. Ho trovato subito il lavoro, che ho lavorato in una cioccolateria con molto piacere, perché
è stata un'esperienza.
È stata un'esperienza bella, poi eravamo tutti ragazzi giovani, poi non c'era... ci trovavamo bene, niente.
È stata qualcosa di positivo.
Assolutamente.
E lei, signor Alfonso, quindi mi ha detto che era venuto qui in Belgio.
Sì, anche verso gli anni 60, anch'io.
Dalla Sicilia?
Sì, trovai direttamente un lavoro, parlavo un po' di francese perché avevo studiato in Italia. Il primo impatto che ho avuto è stato scoraggiante a causa del clima, vedevo la cosa con molto pessimismo perché era un paese proprio piovoso e dove non c'era spazio
per il sole. Il clima era differente di adesso, perché adesso è cambiato. Prima era tutti i giorni una cosa triste il clima, lì era veramente...
Quindi, altrimenti, come diciamo, il belga è stato accogliente con noi, perché sapevano che eravamo italiani, avevamo gli stessi costumi, magari la religione ha aiutato molto, e ci diciamo erano ben visti, eravamo.
In confronto, dobbiamo precisare che voi eravate...
Sì, la seconda.
Ecco, perché...
La generazione, la seconda generazione, quelle delle miniere forse era differente.
Perché è importante precisare pure che del dopoguerra l'Italia era a ginocchio, quindi certo, c'erano accordi bilaterali con il Belgio e l'Italia, e da quello che mi ha detto prima, che un italiano equivaleva a 10 kg di carbone.
Sì.
Quindi
un baratto un po' strano.
Un lavoratore italiano veniva qua in Belgio e in cambio l'Italia percepiva 10 kg di carbone.
Sì, ma il dopoguerra l'Italia era obbligato Invece adesso è differente, la gente arriva qui, si impone e vuole questo, questo e quell'altro. Noi ce lo siamo sudato questa integrazione, infatti adesso ci sono degli italiani che sono nati qui che occupano posti importantissimi, ex primo ministro, ci sono chirurghi, medici, insomma gli italiani sono ben visti. Per questo non abbiamo problema, però la situazione si è un po' degradata perché il mercato del lavoro è in crisi.
E quindi abbiamo bisogno di manodopera.
Ecco, sì, ma questo è voluto forse dal sistema capitalista finanziario che vuole più manodopera c'è, più circolazione di manodopera c'è in Europa. Più la gente è sfruttata.
Esatto. Quindi
è la legge della domanda e dell'offerta.
Esatto, sì. Perché noi partiamo dal principio che l'immigrazione è l'arma del capitale.
Sì.
Perché giustamente chi ci governa, chi ci comanda e chi firma trattati sa benissimo che alla fine lo scopo è di sfruttare. È importante sottolineare il fatto che l'immigrazione italiana ha portato qualcosa.
Sì, un po' di dinamismo l'ha portato, ecco. Qualche novità, per esempio i prodotti agricoli italiani sono molto apprezzati, i salumi.
Anche l'alta moda,
sì,
insomma.
La moda, anche le macchine sono. Io notavo le macchine 40 anni fa. Non c'era il design italiano nelle macchine tedesche, erano specie di carri armati, anche gli italiani.
Anche le macchine francesi.
Sì, sì, assolutamente. Poi avevamo la televisione in bianco e nero, insomma era tutto diverso. Andare in vacanza in Italia era un pellegrinaggio che durava 24 ore, 48 ore. Adesso tutto è facile, tutto. E la globalizzazione è stato forse un fattore positivo, ma ultimamente si è rivelato una catastrofe completamente
esatto.
Negativa.
Esatto.
Perché tutte queste gente.
Quindi lei parla dell'immigrazione extraeuropea,
sì,
attuale,
sì.
Che ci viene imposta,
ecco,
senza trattati, senza sì, contratti sì. Di lavoro. E quindi lo scopo in finale cosa sarebbe? Di rendere l'europeo, il cittadino europeo sempre più povero e accettarli. Perché
sì.
Noi in confronto c'erano degli accordi
ecco,
bilaterali.
Invece noi adesso si improvvisa, si naviga a vista, senza radar, questa gente arriva qui e bisogna accoglierla a discapito della popolazione locale, le classi medie sono
non esistono più.
Non esistono più, piccola e media borghesia neanche, quindi la consumazione delle famiglie è ridotta a zero, visto che il nostro sistema è basato sulla produzione e la consumazione, siamo in uno stallo totale perché noi non abbiamo soldi da spendere, quindi non possiamo comprare. I crediti, sì, i tassi dei crediti sono ridicoli, però la gente è già coperta
è al collasso.
Sì, è proprio al collasso, quindi siamo arrivati al binario morto.
Esatto.
Non c'è più soluzione e prospettive ottimistiche sia per i giovani, che il loro avvenire mi sa che non è
molto compromesso.
Sì. Prima c'era una euforia totale negli anni 70, 80.
C'era lavoro, perché lei sì. Mi ha detto che prima quando eravate qui in Belgio, se stava al limite eravate voi a dettare le condizioni, nel senso dal punto di vista salario.
Certo.
Cioè andavate dal...
Perché era la domanda e l'offerta.
Ecco, cioè se tu non mi prendi allora vado a fianco.
Sì,
che
sì,
loro
sì.
C'era scelta, invece adesso siamo proprio a un collasso totale dove dobbiamo dare e dobbiamo accettare cioè le briciole.
Bisognava anche essere seri nel lavoro, Certo. Perché non è che dice, il lavoro c'era, però bisognava anche
dare di sé,
avere quindi, la volontà.
Quindi diciamo che noi italiani, come i greci, spagnoli, portoghesi, sì, che sono venuti qua in Belgio, hanno portato
forza e coraggio,
la loro propria cultura, la loro propria visione del mondo, che
hanno dovuto annullare certe loro cose, anche perché non è che anche loro si sono battuti, sono adattate a tante cose, hanno fatto dei sacrifici, abbiamo fatto dei sacrifici.
Ma è vero questa storia che negli anni 50 in certi locali qua in Belgio c'era scritto vietata ai italiani e ai cani?
Sì,
soprattutto in Wallonia, però qui Bruxelles era una grande città dove ognuno trovava la sua cosa, c'erano tanti gruppi etnici diversi, però tutti non erano in conflitto tra di loro, perché la gente si integrava, magari l'italiano non aveva bisogno di integrarsi, però
rispettavamo sì, anche
le usanze.
Esattamente.
C'erano tanti matrimoni misti.
Ma perché voi venivate per lavorare, venivate per magari sognare di un avvenire migliore.
Qui per lavorare, non per stare a spasso, questo era sicuro.
Perché oggi lei mi ha detto prima, essendo calabrese, che ciò che l'ha colpito di più è vedere questi emigrati extraeuropei che vengono dall'Africa e che sono alloggiati in alberghi 3 stelle, mi ha detto lì.
Anche io vedi anche una caserma militare che ora è tutta occupata solo, e ricordavo io quei muri, quelle finestre dove si abitava, si passava di là e si vedevano tutti quei muri. Ora vedo tutta una cosa, fa strano effetto, vedo molti cambiamenti,
questi qui
sì, ma oggi come oggi triste. Come mai voi italiani vi siete dovuti guadagnare la pagnotta, ma oggi sembra che danno questa facilità a chi viene qui,
sì, cosa che non erano,
ciò che non avevate voi
anche nel sociale. Tanti appartamenti sociali sono occupati dal terzo mondo, magari ci sono delle famiglie povere belgo-europee
che non
riescono con le loro piccole pensioni neanche a comprarsi degli occhiali o una protesi dentaria, invece quelle che arrivano hanno tutta tolto l'assistenza necessaria, e questo fa sì che c'è una certa intolleranza, insicurezza, e la gente incomincia a porsi la domanda se i politici sono capaci o no di far fronte a queste
migratorie.
Ma è un'invasione.
Ma
guarda che ogni 1000 anni ce n'è una,
ecco.
Ci sono stati i barbari, gli unni, gli ostrogoti, poi c'è stato Gengis Khan e adesso c'è il terzo mondo che non bussa alla porta ma arriva e si impone e detta le regole.
Ma mai come oggi l'Europa è sottomessa e mai come oggi non c'è
le prospettive dell'avvenire non sono rosa,
sì, ma cioè noi siamo sottomessi a questa legge di immigrazione e non c'è reazione,
no, perché è un fattore globale e che è fuori della nostra decisione. I nostri politici non possono più prendere decisioni perché è a livello mondiale che si gioca,
sì,
la faccenda,
la scacchiera mondiale.
Si dice, tutti i nodi vengono al pettine, infatti, esatto, adesso abbiamo problemi di ecologia, problemi di sicurezza sociale, terrorismo, tutti questi problemi sono venuti nello stesso tempo e la gente è disorientata, scoraggiata da una classe politica mediocre che non sa prendere le decisioni giuste. Ecco perché ho detto, come ho detto prima, si naviga a vista. Quindi, molto pericoloso.
Prima si parlava solo del lavoro, quando io ricordo. Ora non senti altro che la mente. È una cosa che mi rattrista, perché si è conosciuto quei tempi dove si parlava di lavoro, di divertirsi, di stare gioiosi. Ora vedo c'è questo cambiamento, questa rassegnazione, e si lamentano
di delusione, di pessimismo.
Ma io quello che mi colpisce è che quando si parla dell'immigrazione europea negli anni vostri, negli anni 70, c'erano, come dire, c'era, come mi ha detto lei, signora Silvana, la carta d'identità, c'erano sei mesi, se non hai niente entro sei mesi te ne ritorni a casa. Ma come mai oggi come oggi questa immigrazione extraeuropea ci è imposta e non si fa nulla?
Non si fa nulla perché
dobbiamo accettarli e basta.
Hanno adottato il sistema dei vasi comunicanti, togliere a me per darle al vicino.
Perché voi italiani avete subito, cioè, certo, non forse voi, ma prima negli anni 50-60 gli italiani erano visti male perché avevano la loro mentalità, avevano il loro...
E si è fatto valere col saper fare italiano, con l'intelligenza, con la buona volontà.
Quindi l'immigrazione europea e italiana
è stato
qualcosa di positivo,
certo,
in confronto a oggi, dove l'immigrazione porta solo scompiglio, disagi sia sociali che identitari, perché dobbiamo dire le cose come stanno. Bruxelles, ci sono dei ghetti qua a Bruxelles, non so com'era negli anni 70, adesso Bruxelles è diventato... l'hanno ghettizzato e quindi ormai
produce
quello che miseria, produce insicurezza, insomma, l'avvenire non è tanto...
No, veramente noi non siamo solo noi, puoi intervistare su 1000 persone, 900 non sono contento, perché anche con l'euro è stato fatto male, l'euro, siamo presi tutti in una morsa di non c'è via d'uscita,
non c'è via di mezzo, e quindi mi sa che non ci resta che
sperare
un miracolo, il miracolo
chi di speranza muore.
Ecco, noi come diciamo a male estremi, estremi rimedi.
Sì. Ma sai che l'ottimista dice finché c'è vita c'è speranza. L'ottimista, ma il pessimista dice che di speranza vive, disperato muore.
Ma noi, la nostra generazione, parlo io degli anni 80, viviamo in un'epoca dove più nulla è sicuro, non c'è sia il lavoro, sia l'avvenire, sia dal punto di vista sociale, morale, identitario, ci abbiamo molto da fare.
Sì, il fattore ottimista è molto importante, però non si può essere ottimista. In questi giorni io non vedo niente d'ottimismo, basta vedere le cose.
Bisogna essere realista,
sì,
più che altro.
Ma si deve sempre sperare, non ci dobbiamo scoraggiare.
Allora, ecco, quindi è la parola,
forse l'ultima
finale,
parola.
Sì, mai scoraggiarsi.
Ecco.
Le ringrazio, la ringrazio signora Silvana per la vostra testimonianza. Alfonso, grazie mille.
Ragazzi,
ecco il vostro caro Nervo per Radio Bandiera Nera Bruxelles. A presto, un abbraccio.
Povera Europa. Impressionante. Dire cosa, Nervo? Marco, noi oggi sappiamo tutto e non sappiamo muoversi.
Non sappiamo muoversi.
E loro?
Andavano.
All'ignoto.
Prendevano un treno.
E andavano dove? Dove è Bruxelles?
Ma neanche lo sapevano.
Non sapevano dove è Milano.
Figurati.
Non Bruxelles. E poi arriviamo al punto. Perché io non posso aggiungere, noi siamo fortunati forse da un certo punto, che siamo nati in un'altra epoca, che abbiamo trovato tutto pronto.
È vero.
Però dall'altra parte vediamo questa Europa come funziona, che ora li porta qua gli africani, gli asiatici, che gli dà tutto, telefonini satellitari, avere l'internet, fare le foto mentre si sbarcano. Nervo, è una vergogna questa.
Si fanno i selfie.
Si fanno i selfie con l'internet satellitare che costa 200 euro al mese.
E poi hai visto quanto costa organizzare.
Questi, parliamo di milioni.
Ma roba da matti.
Arrivano qua o qua, parlando Italia, Grecia e poi verso il nord. C'hanno tutto. Anzi, in Italia avevo letto che non gli piaceva la pasta.
Sì,
si lamentavano anche.
Sono esigenti pure.
Siamo la vergogna dei nostri antenati, secondo me.
Sono parole forti, però.
Sono pesanti, lo so, ma.
Ha ragione.
Ma pensando la gente che veniva da uno Stato europeo in un altro Stato europeo, non in America, non in Argentina, in Australia, in Canada, in un altro Stato europeo, che si comportavano così.
È vero.
Però, per essere un po' più crudele, scusatemi anche se uso un linguaggio un po' più, ma i belgi o i tedeschi o gli svedesi, che c'era anche lì immigrazione dal sud, facevano bene per il loro stato. Il problema, Nervo, è cosa faceva l'Italia e cosa faceva la Grecia, perché i greci hanno passato le stesse cose che hanno passato,
sì,
gli italiani.
Esatto.
Allora, anche gli Stati Uniti, perché ho parlato prima, c'era vietato l'ingresso ai cani e ai greci.
Ah sì, non
sì,
lo sapevo.
Sì, sì.
Quindi vedi, era...
Cioè, cosa hanno fatto questi due stati che hanno fondato la civiltà umana, che ha visto immigrazione, immigrati. Io non lo so, su questo sono troppo nervoso, perché siamo arrivati in questo punto, che adesso siamo gli ultimi in Europa.
Sì, perché prendiamo l'Italia dal dopoguerra, praticamente hanno venduto l'anima di questi poveri. E da ricordare pure la strage di Bois du Cazier.
Ah, vicino a Spadellois?
Esatto.
Dove c'erano le miniere?
250 italiani morti.
Contano? No.
No.
Cioè, lo dico in senso...
Sì.
200 morti europei. E chi è che ha pagato? Nessuno.
Nessuno.
Cioè, che senso ha pagare, mi dici? Però vedi, perché adesso i cari immigrati non fanno questi lavori, non ci prendono in giro i capitalisti e quelli di sinistra, che nessun europeo. Ma quale lavoro? Raccogliere le olive con le nuove macchine a motore? Perché li ho visti. Questo è il duro lavoro? O raccogliere i pomodori? Ma scherziamo?
È vero.
Mi hai detto prima qualcosa per il carbone, come scambiavano?
Sì, nell'intervista
sì.
Ho parlato di un italiano equivalente a 10 kg, mi sono sbagliato perché ho fatto qualche ricerca e in realtà un italiano equivaleva a 200 kg di carbone.
Cioè un'anima umana costa, giusto, cioè ce l'ha un valore, diciamo così, 200 kg di carbone.
Ecco.
Questi cari europei qua che comandano, cosa fanno? Nervo? Portano ancora di più.
Sì, portano...
Perché li vogliamo, hanno dichiarato.
queste sono manodopera, è manodopera a buon mercato questi qua. Ma lo sai cos'è che mi lascia perplesso? È vedere, specie in Italia, giovani che fanno anni di università e poi vanno a lavare piatti a Londra, a Parigi.
È pieno.
Cioè, la manodopera viene dall'estero, dal terzo mondo, e chi fa studi universitari in Italia se ne va dall'Italia. E quindi,
ma il loro piano è appunto l'equazione questo, è fatta. distruggere anche la nuova generazione, che ha colpa, perché continua, anche loro i giovani, non credere niente, dicono. Cosa significa non credere niente? Cerca, leggi, studia. C'è il nazionalismo che devi credere, perché forse è l'unica soluzione. Dall'altra parte, quello che dice Erdogan, il sultano, tutti stanno zitti. Sì, qualche manifestazione perché Olanda o Austria ha detto di no, però vediamo che la Turchia fa quello che vuole e nessuno parla, e vedrai che alla fine Bruxelles, cioè il Parlamento Europeo, firmerà per la Turchia, che gli darà tutto quello che vuole.
È già programmato.
Solo perché c'erano le elezioni in Olanda, il governo ha detto di no, per non andare più su il partito, insomma, diciamo patriota, perché nazionalisti non sono, viene parlato. Io non lo so, il futuro qua diventa ancora più duro.
Infatti.
E purtroppo l'Europa ancora non ha capito cosa significa la Turchia, che abbiamo il mondo di parlare per la Turchia, e noi conosciamo molto bene dalla Grecia cosa significa la Turchia. Perché una volta in Europa li avevano fermati a Vienna e non li hanno assaggiati.
È vero.
Sono tantissimi, sono fortissimi, sono fanatici e sono milioni in Europa, Nervo.
La Turchia rappresenta le basi NATO per gli americani, a cavallo tra l'Asia e l'Europa, che poi hanno 70-80% della Turchia e in Asia.
Sai cos'è la Turchia? Parliamo di 80 milioni in Turchia solo, parliamo di più di 15 milioni negli stati del sud dell'ex Unione Sovietica, che sono turcofoni, e poi parliamo di quasi 7 milioni di turchi dentro in Europa, che sono giovani, fanatici e non hanno da perdere niente, perché dall'altra parte chi è che andrà contro di loro? Quanti siamo noi per fronteggiare loro? Nervo? Quanti siamo? Noi nazionalisti quanti siamo? Perché non aspettare dalla gente di venire, ovviamente, quando ci sarà la battaglia.
Ma quanto loro, hai visto i turchi quanto manifestano? E noi la contromanifestazione con cosa la facciamo?
A chi?
Con la Gay Pride.
Sì. Ah, ma certo, sì. A loro piazze poi, sai. Però le cose sono veramente drammatiche e qua purtroppo funziona tutto per loro. Fare questi stati, ma anche la Germania dopo guerra, tutto secondo progettato dai piani quelli misteriosi, sono stati gli europei per un pezzo di pane.
È vero.
Che adesso viene la Germania a dire che noi dobbiamo pagare. A pagare chi? Cosa dobbiamo pagare?
Le banche.
Una cosa che non esiste? E una volta avevo letto che la terra, questo fa ridere, deve, a chi deve? A un debito, sì, a un giornale economico americano. A chi ha un debito la terra?
Quindi vedi,
sono cose strane che succedono, che non so se devi studiare per capirle queste cose. Non
ma
so
ormai
il tuo parere.
È palese, voglio dire, non serve neanche commentare certe cose perché non hanno neanche più vergogna,
appunto,
non si nascondano più.
Quindi cosa rimane a noi? L'ultimo attacco, quello che dice la nostra trasmissione, l'Europa contrattacca. Secondo me deve contrattaccare,
non abbiamo scelto.
Comunque noi siamo sempre qui, ci rivedremo con più informazioni possibili, spero che siete divertiti un po'. Su con il morale, dai!
Su, su.
Con l'ultima canzone dedicata a uno, signore, un medico vecchio dei tempi, dai famosi Slayer, noi vi salutiamo e ci troveremo qui fra una settimana. Da Costantino, entra, dura.
Un abbraccio ragazzi,
buona settimana,
in alto e fuori,
duro, esatto.
Yeah.